Ciao da Rosanna, la voce narrante con la faccia intorno. L'episodio di oggi della narratrice di sogni vedrà come protagonista il romanzo scritto da Jacques-Oscar Lufoluabo, intitolato L'ombra del castigo. Ti racconto un po' la trama. In uno scenario in cui le vite dei protagonisti non mostrano alcun legame apparente, emergono verità nascoste che annodano l'uno agli altri. Le vesti ipocrite indossate da ciascuno di loro vanno lentamente a dissiparsi con l'omicidio di una giovane psicologa, mostrando le meschinità che li rendono al contempo vittime e artefici di indicibili misfatti. Due sorelle, una coppia di amanti, un matrimonio fasullo, generano un mix esplosivo in cui l'amore è travolto dall'odio. Una storia tragica e vitale dove passione, tradimento, ricatto e vendetta portano al limite la vita dei personaggi, il tutto denso di ipocrisie che risulteranno la miccia esplosiva di eventi drammatici. A seguire le indagini sarà il commissario Nardi, che per far luce sul caso si vedrà costretto a sua volta a fare i conti con il proprio passato. Questa trama ti ha incuriosito? Bene! Leggerò per te un frammento tratto dalle pagine del romanzo. Buon ascolto! L'ombra del castigo di Jacques-Oscar Lufoluabo. Estratto. A differenza della mattina, il resto della giornata era trascorso in maniera alquanto monotona. Nardi si era trattenuto in centrale per l'intero pomeriggio, spulciando tra le carte in cerca di qualche elemento utile. Dalle poche informazioni sul caso, però, non era emerso nulla di particolarmente interessante. Si era già fatta sera e lui era rincasato da un pezzo. Aveva da poco terminato di cenare e stava finendo di gustare un caffè. Bevendo a piccoli sorsi, pareva centellinare la bevanda come un degustatore di vini. Un modo di fare nel quale riusciva a trovare ispirazione. Tra un sorso e l'altro, la mente non smetteva di lavorare, e ogni volta che il liquido tornava a inumidirgli le labbra, aveva l'impressione che una lampadina gli si illuminasse in testa. In fondo il suo lavoro non era poi così diverso da quello di un sommelier. Se questo stappava bottiglie di vino, a giudicarne il colore, il profumo, la limpidezza, lui apriva scatole dalle verità nascoste, valutandone a sua volta la rilevanza, la concretezza e l'oggettività. Mandato giù l'ultimo sorso di caffè, si avviò in quello che era il suo laboratorio. La stanza traboccava di orologi di ogni tipo. In un caos armonioso erano dislocati orologi da tasca e orologi da polso, orologi da muro e orologi da tavolo, orologi a pendolo e altri a cucù. Alcuni erano perfino oggetti antichi e di valore, dall'alto livello artistico, con casse rifinite in oro, argento o bronzo. Ma c'erano anche semplici oggetti surclassati, come carillon, sveglie rotte e vecchi orologi ormai fermi da tempo. Se infatti una passione era sopravvissuta alla morte della moglie, era quella per l'orologeria meccanica. Un'attrazione che aveva avuto sin da piccolo, generata da quel mistero che era lo scorrere del tempo, una dimensione che l'uomo non sarebbe mai riuscito a imprigionare. Il suo interesse si era trasformato in qualcosa di concreto quando ancora ragazzo aveva cominciato ad aprire i primi orologi. Affascinato da quelle rotelline che componevano gli ingranaggi, aveva affinato la sua tecnica fino a diventare un autentico esperto del settore. Conosceva tutto degli orologi meccanici. La storia, le caratteristiche, il funzionamento e tutto ciò che c'era da sapere. Insomma, era un vero e proprio fanatico. Sedendosi allo sgabello, accese la lampada innanzi a sé. Una luce calda illuminò il ripiano che ospitava gli attrezzi. Riposto sul tavolo tra le altre cose, c'era un elegante orologio a cipolla lasciato lì dalla sera prima. Uno strumento che aveva funzionato bene per anni, ma che da qualche tempo aveva preso a tralasciare il conteggio dei secondi e poi dei minuti, perdendo la sua impeccabile regolarità di marcia. Osservando le lancette, notò che lo scarto di tempo era aumentato di altri 2 minuti dall'ultima volta. Così aprì la cassa per dare un'occhiata al bilanciere. questo aveva ormai perso il suo isocronismo e non effettuava più le oscillazioni nel medesimo tempo. Anche se a guardare l'ingranaggio nel suo insieme si sarebbe detto perfetto. La spirale, ruotando attorno all'asse, continuava ad alternarsi ritmicamente in un verso e poi nell'altro, scambiando l'energia cinetica con quella potenziale accumulata dalla molla a torsione. Un procedere cadenzato in cui l'ancora, inserendo le sue estremità fra le dentature della ruota di scappamento, impediva il rilascio veloce della carica. Liberando periodicamente ora un dente ora l'altro, permetteva agli ingranaggi di avanzare passo passo. Dopo aver esaminato il meccanismo per diversi minuti, riuscì a capire dove era il problema e, mettendosi all'opera, cominciò a modificare la compensazione per correggere l'accelerazione del bilanciere. Terminata l'operazione, lubrificò gli ingranaggi per diminuire l'attrito fra i perni degli assi e gli altri rotismi che generavano il moto. Quindi richiuse la cassa e restò a guardare con soddisfazione e malinconia quel piccolo gioiello di meccanica. Era stato l'ultimo di una lunga serie di regali. La moglie gliene aveva fatto dono in occasione del loro anniversario di nozze. Constatando come le lancette fossero tornate a scorrere con la loro irreprensibile regolarità, pensò a come quella sua dedizione fosse al tempo stesso una passione o una punizione che spontaneamente si autoinfliggeva. Se infatti quegli oggetti lui era in grado di riportarli in funzione, facendoli risplendere di nuova vita, non poteva fare altrettanto nei confronti della moglie. Una morte precoce gliel'aveva ormai portata via, e la sola cosa che poteva limitarsi a fare era tenere stretti a sé i ricordi del passato. Realtà alla quale non riusciva però a rassegnarsi, perché quella fase felice del loro vivere insieme si era conclusa troppo brevemente. Lacerando ogni dentatura negli ingranaggi della loro esistenza, il tempo non si era trattenuto. In una corsa folle si era spinto lontano, portando via con sé l'amore e la vita. La morte non aveva voluto attendere, e lui si era visto privare di una moglie e di un figlio ancora sconosciuto. A rendere il tutto insopportabile era il senso di colpa che senza tregua continuava a tormentarlo. Non c'era sera, infatti, quando sedeva a quel tavolo, che non ripensasse all'insistenza con cui aveva manifestato il desiderio di avere un figlio. Benché i medici avessero rimarcato più volte il fattore di rischio nel portare avanti la gravidanza, la moglie si era rifiutata di ascoltarli, e lui non aveva fatto niente per impedirlo. L'aveva guardata morire, con la consapevolezza che quel gesto d'amore lei lo aveva fatto per lui. Preso da quei rimpianti, non poté evitare di pensare alla donna uccisa. Il fatto che aspettasse un figlio aveva notevolmente ridotto il distacco professionale che metteva di solito nel seguire un caso. La vicenda lo aveva inevitabilmente coinvolto, facendolo sentire più vicino alla vittima e a quel figlio che non sarebbe mai nato, e anche a quel padre che non conosceva. Proprio pensando a quest'ultimo, si chiese cosa provasse in quegli istanti, se come lui volgesse lo sguardo a rimpiangere il passato o se invece guardasse al futuro. Forse era Mezzana il colpevole, o forse no, ma in ogni caso non si sentiva poi molto differente da lui. In fondo amore e odio erano i due pesi che facevano oscillare il pendolo del mondo, due parti dello stesso ingranaggio che permettevano all'universo di mantenersi in equilibrio e portare avanti inalterato quel moto perpetuo che era la natura umana.